Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
E bentornati Uno e Bino.
Il trailer promette molto bene.
Il trailer
non ricordo il trailer.
Dura 30 minuti.
Fiction. Pensavo fosse ignoranza.
Fiction. Era un calesso.
Io ancora quando c'aveva le pupe aperte.
La recensione è: non è brutto ma inutile.
Pensavo dicessi Tavanata Galattica.
No, parte comedy.
Ah, ma è Lady Canter, adesso ho capito.
Ma sarà che è dedicato a un pubblico un po' più giovane di noi?
Non l'ho
tipo
capito.
40 anni.
Devo essere sincero.
Che lui la finisca.
Ma la d'accordo. Finisco coi piccon. Cioè la finisco
a roncolare.
Dopo gli sciupati femmini, gli sciupati.
L'italiano medio passa 47 anni della sua vita davanti a uno schermo.
E l'ultimo, tra l'altro, è quello dell'ospedale in cui segna i battiti cardiaci. Sì, ci sta.
Che è Grey's Anatomy. Ma dentro c'è il Dottor House e in più c'è Medical Dimension.
Ci scusiamo per il delay della
no, scusate, che lui ha aperto Internet Explorer. Sono cose serie.
Dove l'impaperamento è una cifra stilistica.
È una cifra stilistica.
Next!
Così, per simpatia.
Perché gli serve da montare la
lo so.
Buona serie, benvenuti. Orario un po' particolare. Ore 20.
Noi siamo già pre-pennica.
Noi siamo siamo pronti per la nanna.
Scusate, ma io chiedo ufficialmente un pulsante per spegnermi il microfono in questo momento, perché avendo appena mangiato, forse è necessario spegnerlo ogni tanto.
Allora, puntata numero 8, una puntata speciale, come sapete. Io sono Michelangelo Alesso, al mio fianco c'è Paolo Ferrara. In regia chi abbiamo? Regia audio, video.
Voi mi vedete, ma io non vedo
Fabrizio
voi.
Pucci. In regia audio che si sta incazzando.
Perché si riabbassano?
Perché si abbassano? Perché
ma poi devo tornare a casa e devo risistemare.
Matteo De Simone in regia audio. Siamo belli, siamo belli pimpanti, la puntata è lunga, abbiamo anche un ospite, per cui andiamo con il sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
Come sempre no, perché no. Oggi è una puntata speciale. Questa sera chiudiamo la puntata con una chiacchiera a ruota libera con Stefano Bessoni, regista, illustratore, animatore in stop motion, ma soprattutto grande esperto del nome della serata.
Sì, perché fra poco la seconda delle nostre nuove puntate monografiche. Questa stagione abbiamo deciso di infilare la monografica ogni tanto. Questa sera la dedichiamo all'autore e regista che ha ridefinito il cinema fantasy con la sua estetica gotica e oscura, Tim Burton.
Parlare di Tim Burton in un podcast sulla serialità può sembrare una scelta strana, eppure il suo stile visivo innanzitutto ha plasmato l'immaginario di diverse serie televisive, mentre la sua stessa ispirazione, come scopriremo nel nostro racconto, viene proprio dal mondo seriale. Pensiamo alle carte da gioco da cui nasce Mars Attacks, oppure alle serie horror come Dark Shadow, da cui poi è realizzato anche un remake. Inoltre, molti dei suoi prodotti sono anche stati dei generatori di serialità. Per esempio, oltre a, ormai famoso perché contemporaneo, il sequel di Beetlejuice, in realtà prima del film c'era già stato un sequel a Beetlejuice, perché era stata partorita una serie animata. Inoltre, per esempio, Nightmare Before Christmas ha avuto un sacco di seguiti non cinematografici, perché è uscito nel mondo di fumetti, videogame, dove sono state esplorate anche altre avventure.
Insomma, Burton ha sempre sfiorato la serialità senza mai abbracciarla del tutto, come forse dimostra la stessa eccezione alla regola, ovvero la serie Mercoledì su Netflix, di cui abbiamo parlato nella puntata della 13ª stagione, la puntata numero 7, che poi proprio un'eccezione nemmeno quella è.
Ma
lo scopriremo lanciando la nostra monografia.
La monografia di Sono cose serie.
La monografia.
E ma partiamo prima di partire, un evento speciale, cambia l'orario, e abbiamo quindi Big Gnomo che dice: stasera riesco a seguirlo.
No!
Lavoro. E meno male che uso un nome inventato, visto che ci sta seguendo dal lavoro, però, però buon lavoro.
Allora, partiamo dalle basi.
Abbiamo fatto un po' la Berlusconi, eh? Buon lavoro.
Partiamo dalle basi. Il nostro caro Tim Burton nasce nel 1958 a Burbank, in California, e fin da subito possiamo dire che sembra lui un personaggio dei cartoni animati giapponesi.
Un Kikomori.
Talento che fin da piccolo preso e messo in banca.
Perché, allora, avete presente...
Ha fatto battuto.
Se cominciamo così, l'ospite non si paleserà, sappiatelo.
Comunque, dicevamo, avete presente quelle serie animate dove vediamo questi ragazzini, questi adolescenti che fanno la qualunque e non si vede mai un genitore?
È vero.
Beh, ecco, Tim Burton, per Tim Burton è stato esattamente così. Perché, per esempio, a un certo punto, tipo a 12 anni, lui ha dichiarato che insomma aveva una certa incompatibilità con la famiglia, quindi è andato a vivere con la nonna.
Ah, così.
Solo che poi, purtroppo, la nonna se n'è andata a un certo punto, sì. Nel senso proprio...
Cioè, è andata a casa dei genitori, genitori sì. Solo lì.
E dall'età di 16 anni lui vive a casa con una enorme casa tutta per lui. A 18 vince una borsa di studio per la Californian Institute of Arts di Valencia, in California.
Valencia in California, sì.
E che è stata messa in palio da Disney.
Ah, la famosa Disney.
Già, perché grazie a questa cosa qua, grazie al suo ingresso in questa scuola e ai suoi voti, ad un certo punto viene coinvolto come animatore nel 1981 sul film Red e Toby, Nemici e Amici. E non come pensano tutti, Taro nella pentola magica. Cioè, sfateremo un po'
sì,
di miti.
Sì, sì, è vero, vero.
Sfateremo
vero.
Un po' di miti.
Vero, vero, vero.
L'esperienza su Red e Toby, Nemici e Amici, per Tim Burton, bellissima. È una chiavica. Questo è quello che dice lui in un'intervista.
Testuali parole.
Era una tortura. Dovevo disegnare tutte le scene con le graziose bestioline ammiccanti e semplicemente non ci riuscivo.
Burton, uno di noi, uno di noi.
Nel 1982, a 24 anni, realizza il suo primo corto con una produzione alle spalle. Prima ha fatto un po' di cose amatoriali, eccetera. Si tratta di Vincent, un racconto creepy in stop motion che mette in mostra tutta la sua passione per le vecchie storie d'orrore e soprattutto per Vincent Price. Dopo di questo realizza altri due corti, una versione per la TV di Hansel e Gretel e Frankenweenie, anche questi realizzati in stop motion. Frankenweenie è una rilettura di Frankenstein, soprattutto pensando a quello della Universal. Infatti all'interno del corto c'è anche una citazione soprattutto al seguito, che è uno dei film più amati dagli appassionati di quel genere di horror, che è La moglie
che
di Frankenstein,
amato anche moltissimo da
ovviamente
Burton.
Da Burton. E dove c'è però nel ruolo di questo mostro di Frankenstein un cucciolo come protagonista. Grazie a questo terzo corto Burton viene licenziato dalla Disney.
Giusto così. Sempre uno di noi.
Sempre uno. Non è più schiavo del potere.
Perché la Disney accusa l'autore di aver sprecato le risorse della compagnia.
Non gli è piaciuto.
Non gli è piaciuto. Infatti, dopo le prime proiezioni, il corto viene fatto completamente sparire dalla distribuzione per quanto riguarda Disney. Quando poi qualche anno dopo esplode il successo di Burton, guarda un po', Disney decide di distribuirlo in un video.
Strano. Facile così, facile.
Soprattutto, per esempio, lo proietterà prima della messa in onda al cinema di Nightmare Before Christmas, che poi gli produce lei, e poi allegandolo a tutte le edizioni speciali in VHS, in DVD,
sempre di Nightmare
Before Christmas, e a volte anche allegandolo ad altri film.
È un po' 80 al chilo, ma
è un po' lì. Già che c'è. Però Frankenweenie a qualcuno piace in particolare. Piace a un attore che si chiama Paul Rubens, che è attivo in TV con un programma per bambini dove interpreta il personaggio di Pee-wee Herman.
Molto da poco Paul Rubens, credo l'anno scorso, quest'anno, recentemente.
Nel mezzo c'ha avuto una serie di problemi, brutte cose con i bambini.
Sì.
Rubens propone alla Warner a questo punto di assumere Burton come regista per la prima avventura cinematografica del suo personaggio. Così nel 1985, in tempi record e budget contenuto, esce al cinema Pee-wee Big Adventure. Il successo al botteghino, che è notevole, spinge Warner ad affidargli qualche anno dopo un nuovo film. Nel frattempo, tra un film e l'altro, Burton dirige un episodio di Alfred Hitchcock Presents e un episodio di Nel regno delle fate.
Quindi
che era
torna a questa zampata seriale
nella
TV.
Serie. Il film invece che gli produce Warner a questo punto è proprio Beetlejuice. E come si suol dire, il resto è storia.
Bella, questa bella introduzione mi piace molto, perché ci fa capire che oltre al fatto
cose,
che
è uno di noi,
è poliedrico, questa sua poliedricità ci è piaciuta molto. C'è una particolare però, una particolare nell'approccio lavorativo di Burton, che nasce proprio nelle prime produzioni. E non si tratta solo della sua passione per il macabro, per il cinema horror del passato e per quella espressionista, si vede moltissimo l'amore per il cinema espressionista. È facile riconoscere il fatto che Burton ami creare delle intense relazioni con gli attori dei suoi film. Winona Ryder lo segue ad esempio dopo Beetlejuice in Edward Mani di Forbice, dove il regista crea il suo lunghissimo invece sodalizio con un altro attore feticcio, chiameremo così, che è Johnny Depp,
che è il suo Frankenweenie, quello che è suo... infilato gli capita.
E presto fa lo stesso con Helena Bonham Carter, che poi sposa. Ma il vizio di creare relazioni anche sentimentali con le sue attrici ha del recidivo, perché prima di Helena Bonham Carter, Burton è sposato con l'attrice modella Lisa Marie, all'anagrafe Lisa Marie Smith, che recita in Ed Wood, Mars Attacks e Sleepy Hollow. Oggi sta invece con Monica Bellucci.
Che guarda un po', è dentro in Beetlejuice 2.
Ma questo genere di sodalizi Burton li costruisce anche dietro le quinte. Sul corto Vincent, ad esempio, Burton ingaggia come animatore Rick Hendricks, che si porterà dietro in molti dei suoi lavori. Hendricks si è guadagnato nel tempo l'Oscar per la migliore scenografia, proprio su Sleepy Hollow di Burton, e ha diverse nomination e vari BAFTA. Su Pee-wee's Big Adventure, Burton chiama a collaborare per la colonna sonora un gruppo jazz rock ska piuttosto bizzarro, di cui è molto fan, gli Oingo Boingo, fondato e in cui milita un certo Danny Elfman, altra grande collaborazione. Considerate che il compositore firmerà quasi tutti gli scores dei suoi film. Ma dopo i primi successi, Burton nel 86 accetta la proposta di Warner di realizzare Batman, che uscirà nell'89, dove, guarda un po', si porta dietro Michael Keaton. Per Burton è una scelta di investimento. Non gli interessa realizzare blockbuster, ma aspira a conquistarsi le credenziali che gli diano maggiore libertà creativa per realizzare i suoi progetti. Burton si scontra con parecchi problemi. La prima, e forse la più insistente, il fatto che la scelta di Keaton come Batman è duramente osteggiata dai produttori.
Assolutamente. Questo sottolinea ancora di più quanto sia lui che creda in questi sodalizi, certo, che crea. Certo. Non sono proprio casuali.
E tutti questi problemi sfiancano il regista e lo portano verso la depressione. Tra le tante cose, lo scenografo e di nuovo grande amico di Burton, Anton Furst, tra i suoi lavori citiamo anche Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, e che con Batman vince un Oscar, purtroppo si suicida per l'abuso di alcol e sonniferi con cui tentava di superare la recente separazione e il divorzio dalla moglie. Il film però di Batman è un successo, grande, spianandogli la strada per creare la Tim Burton Production, con la produttrice Denise De Novi, con la quale, con la collaborazione di Fox, produce nel 90 Edward Mani di Forbici, forse il suo vertice più alto della sua poetica, e apre la strada al regista per realizzare lavori più personali. Il suo successo, con un risvolto diremmo quasi karmico, perché la ruota gira, porta poi la Disney a riassumerlo e fargli realizzare parecchi lavori: Alice in Wonderland nel 2010, Dumbo nel 2019, ma soprattutto producendogli, non so, qualcuno che sta male,
sì, lo so,
producendogli nel 2012 il remake in forma lungometraggio del corto per cui l'aveva licenziato, ovvero Frankenweenie.
E qualcuno di quei personaggi, Winnie, secondo me, un gesto dell'ombrello nel film, secondo me, se vuoi cercare,
probabilmente
lo trovi.
Qualche fotogramma ci sarà. Abbiamo preparato una clip di The Best Of, non è un The Best Of, ma un piccolo racconto dentro, che finisce con, secondo me, qualcosa a cui Burton tiene veramente tanto.
Scopriamolo.
Ho appena visto la donna che io sposerò, lo so di certo, ma l'ho persa.
Oh, che peccato. Chi è stato a farti quello?
Il
grafo Brancio? Allora è meglio che dia un'occhiata.
Che vuoi fare?
Deve essere purificato da chi ha qualità evaporatrici, altrimenti suppurerà e si putreferrà.
Preferirei di no. Starò bene non appena mi sveglierò.
Lascia almeno che te lo fasci, mia cara. Di un po', com'è che ti chiami?
Alice.
Quella? Alice?
No, non ti ucciderò. Voglio che tu mi faccia un favore. Devi parlare di me a tutti i tuoi amici.
Ma chi sei?
Sono Batman.
Grazie, Edward, di non aver fatto la spia.
Non ringraziarmi.
Coraggio, fatti bio esorcizzare. Mi sento un po' attizzato, non so se capite.
Infinite cose da fare e così poco tempo.
Lo sa su quale dei miei film ho avuto il controllo totale? Quarto potere. La produzione lo avrebbe bruciato, ma nessuno è riuscito a toccare neanche un fotogramma. Ed...
sì.
Per difendere l'immaginativa bisogna combattere. Perché spendere una vita a realizzare i sogni di qualcun altro?
Grazie. Posso?
Avanti, ragazzi! Tutti gli attori in posizione! Vediamo di finire questo film.
Tra l'altro, non mi ricordavo, l'ho visto tanto tempo fa, Ed Wood... Qui è Orson Welles, interpreta Vincent D'Onofrio. Un attimo che mi sono visto il trailer.
Tra l'altro in quel film c'è una serie di star.
Che non ho.
Ma allora partiamo subito da un piccolo classico misunderstanding gigantesco riguardo una delle più famose produzioni di Burton.
Perché lo è? È una produzione di Burton.
Si intitola proprio, il titolo originale è Tim Burton's Nightmare Before Christmas, che non è un film diretto da Tim Burton. Questo è un errore in cui incappano molti. In realtà potremmo dire ma ci arriviamo. Nightmare Before Christmas è un progetto sviluppato da Burton su un libro illustrato dallo stesso titolo che lui stesso ha realizzato. Si trattava di un progetto proposto a Disney mentre era ancora loro dipendente, prima che lo cacciassero per Frankenweenie. E Disney lo aveva bocciato.
Strano,
guarda un po'. Nel momento in cui torna a lavorare per Disney, torna a lavorare sul progetto di Nightmare Before Christmas, però Burton è impegnato sul set del sequel di Batman, cioè Batman il Ritorno del 1992. E visto che, insomma, il primo Batman era andato benissimo, Disney, come abbiamo visto, lo aveva intenzione di riassumerlo e quindi glielo produce con la sua etichetta adulta, la Touchstone Picture,
con un altro nome, non è che vuole mischiarsi troppo
all'epoca dopo, certo. Poi dopo ci mette il timbro,
esatto.
Cosa succede però? Dato che Burton è impegnato appunto sull'altro set dove è blindato, non lo lasciano scappare,
Warner lo tiene con legato,
e tra l'altro film di cui è ancora meno contento del precedente. La regia del film, che a questo punto non può farsi scappare, Burton non può impedire, cioè non può fermare questa produzione perché sennò perderebbe di nuovo il progetto, viene passata ad Henry Selick.
Che chi è questo?
Henry Selick è un regista che si specializza soprattutto in una serie di film
che vedremo più avanti
in stop motion, e sì? Mi ero stoppato io. Ma ci arriviamo. In realtà, come dicevamo, però questo è un progetto proprio del cuore di Burton, c'era legato in maniera veramente, veramente forte, al punto che uno dei costi di budget di Batman 2 sono i viaggi che faceva Tim Burton nelle pause tra un set e l'altro, perché non si trovava nemmeno la stessa città. Lui prendeva, quando c'aveva una pausa sul set di Batman di una giornata, una mezza giornata, pigliava un aereo e andava sul set.
Ragazzi, vado
film.
A fare pipì!
Esatto.
Si vede questa... se siete interessati alla produzione di se siete interessati alla produzione di Nightmare Before Christmas, c'è uno dell'episodio dei i film della nostra infanzia,
lo speciale di Natale
che racconta la produzione di Nightmare Before Christmas, che ha del leggendario tipo Elfman che scrive praticamente l'intera in tempi
è divertente questa cosa di Elfman perché appunto, come dicevamo, questo progetto erano un po' in corsa, dovevano riuscire a finirlo perché sennò glielo scippavano di nuovo. E quindi Elfman realizza tutto, come dicevi tu, in corsa. Ma cosa fa? Per fare più in fretta, canta lui. E ci si affeziona a un certo punto.
Tim Burton dice: sì, va bene, poi tanto troviamo un altro cantante. A un certo punto, Elfman fa: no. No, questa roba quando si canta, io non so recitare, ma a cantare queste le canto io. Difatti, lui canterà
quello che in italiano poi è stato reso per una volta
da Dio
da Renato Zero. Mai avrei pensato che Renato Zero facesse una roba del genere. Comunque, dicevamo, oltre a spostarsi queste cose, lui era sempre molto presente sul set. Quindi è vero che non firma.
Immagino Selig che contento.
Non firma la regia, però diciamo che è quasi una co-regia tra lui e Selig.
Burton poi produrrà il lavoro successivo di Harry Selig, che è un film sempre in animazione stop motion e che ha sempre dei particolari, come dire, di poetica che si avvicinano molto, che è James e la pesca gigante, molto del bello. 1996, tratto da un romanzo di Roald Dahl, film meraviglioso.
Bello, bello.
La carriera di Selig poi prosegue con l'animazione passo 1 con successi, uno incredibile perché sta tornando ad aver successo ad anni di distanza oggi, che è Coraline e la porta magica,
gran bel lavoro
del 2012, e che adesso non ho capito se è stata una proiezione per un anniversario, è successo qualcosa per cui il film è tornato ad avere un nuovo grossissimo successo, sì. E passato un po' in sordina, ma io personalmente ve lo consiglio caldamente, l'ultima sua produzione animata è Wendell e Wild, film del 2022, sceneggiato insieme a Jordan Peele, quello di Get Out.
Credo che gli dia anche la voce a un personaggio.
Dà la voce a uno dei due diavoli, non mi ricordo mai se è Wendell o Wild, uno dei due.
Ma più che parlare delle cose che ha prodotto, sarebbe interessante entrare nelle curiosità per scoprire quello che avrebbe potuto.
Andiamo nel multiverso.
Giustamente, perché si parla di Disney.
Perché mano in pasti su ovunque. Vi citiamo tra le cose che non è riuscito a realizzare, tra le cose più ghiotte in ordine di successione.
Sì, ovvero, in realtà la lista sarebbe più lunga.
Le abbiamo prese qua 5-4, non di più. Allora, innanzitutto, la Carolco Pictures, che pochi di voi, o forse noi ci ricordiamo, ma molti di voi probabilmente non si ricordano, era una piccola casa di produzione indipendente, che però in coproduzione, tipo con Tristar o Orion Production,
spesso andavano in coppia,
ha prodotto cosine come la trilogia di Rambo, Terminator 2, The Doors, Basic Instinct, Cliffhanger col Stallone, aveva coinvolto Burton verso la fine degli anni 80, per realizzare la versione live action di un manga. Sarebbe stata una roba pazzesca in quel periodo.
Sì, anche perché era uno dei primissimi manga
arrivati
in America.
Negli Stati Uniti, esatto. Mai la ragazza psichica, disegnata da Roichi Ikegami, che nome che probabilmente non mi tornerà nuovo, perché era il creatore e disegnatore di Crime Freeman.
Ma mai, nel senso, mai. Mettersi con una ragazza psichica.
Mai. Il progetto negli anni, durò diversi anni questa produzione e produzione, arrivò anche ad un buon avanzamento dei lavori, tanto da coinvolgere Francis Ford Coppola come produttore e gli Sparks, un duo elettronico 70-80, che iniziarono il lavoro sulla colonna sonora. La Carolco però fallisce per il flop del film Corsari, e anche credo Striptease, se non erro. C'era un altro...
Sì, ma Corsari è quello che gli ha dato una mazzata, quello con ammazzata. Gina Davis.
Esatto, 1995, e il film viene cancellato. Ho scoperto che poi ci riprovò la Sony Family Films, che è una sottoprodotto della Sony per famiglie, immagino.
Che cioè, quelle che c'erano l'ufficio nello scantinato.
Esatto, che ritentarono nel 2002 e nel 2010, sempre cercando di coinvolgere Burton, ma fallirono. Non iniziarono manco la preproduzione.
Chissà come mai.
Molto prima, questa è un'altra, molto prima del terribile incidente col titolo Catwoman di Pitoff del 2004 con Halle Berry.
Mai sentito.
Però il nome, cioè, Pitoff. Cioè, sembra proprio...
Però va detto che si era tentato di sviluppare un vero e proprio spin-off di Batman nella versione del villain interpretata invece da Michelle Pfeiffer. Con di nuovo Burton alla regia. Pare che nelle intenzioni del regista il film sarebbe dovuto essere in bianco e nero.
Top.
Già questa cosa fichissima. Un omaggio voluto da Burton stesso all'horror cult di Jacques Tourneur del 42, Cat People, che poi era diventato un film negli anni 80.
Sì,
del
remake
Il bacio della pantera con la figlia di Klaus Kinski. Mamma mia, non ci fa pensare.
È quello di Arancia Meccanica.
McDowell. Basta. E questo sì, l'avremmo voluto vedere volentieri. Ma in teoria, nello stesso periodo, quindi siamo intorno al 1992, Burton avrebbe dovuto sviluppare anche Batman 3, chiamato Batman Continues, con Robin Williams nella parte dell'enigmista.
Non ho parole.
No, più che altro per pensare invece cosa hanno fatto.
Giorgione Clooney.
Allora, terzo ultimo progetto di cui vogliamo parlare, citato persino recentemente come omaggio, diciamo, in quel terribile pure cinematografico di quel film bellissimo che è piaciuto tantissimo.
Il miglior cinecomic della storia.
Parole di
una persona disinteressata.
Che è The Flash del 2023. Intorno alla metà degli anni 80, dopo aver rilanciato Batman, il piano della Warner era che Burton si occupasse anche di Superman. E se ha fatto bene Batman, facciamo anche bene Superman.
Certo.
Con un film scritto da Kevin Smith, che era certa garanzia.
Fin qua stiamo andando bene.
E interpretato da Nicolas Cage. Re dell'overacting, innamorato del personaggio dell'uomo d'acciaio talmente tanto da aver chiamato suo figlio Kal-El. Cosa ne sarebbe uscito? In realtà su YouTube, se andate a vedere, ci sono le prove del costume di Superman con che il buon che si illumina tipo un albero di Natale.
Abbastanza imbarazzante.
Salutiamo il figlio di Kal-El, che adesso è un influencer noto.
In realtà online si troverebbe, non ho mai capito quanto sia vera questa cosa, la sceneggiatura di Kevin Smith di quel film.
Ultimo, citiamo il progetto dei primi anni 2000 per un biopic dedicato a Robert Ripley, famoso caricaturista diventato molto più famoso come scopritore e collezionista di stranezze. Viaggiando per il mondo, Ripley ha raccolto curiosità e assurdi di ogni genere, in cui raccontava tutto questo in una rubrica del New York Globe, la famosa Ripley's Believer or It or Not, che poi ha dato vita alla creazione di una serie di piccoli musei in giro per il mondo, con alcuni dei souvenir da lui raccolti.
Ce n'è uno a Londra, come arrivi nella piazza.
Ah, fantastico. Oltre ad avere un sapore perfetto per Burton, questo film, bloccato in fase di pre-produzione da Paramount, avrebbe avuto come protagonista Jim Carrey, che invece probabilmente...
anche questo è un film che io conosco un po' delle produzioni di Ripley. Questo film mi sarebbe piaciuto.
Lo conosco più come illustratore e caricaturista che non come possessore di queste memorabilie.
Direi che adesso è il momento invece da parte nostra di darvi i nostri consigli o sconsigli di recupero, quindi prodotti che secondo noi servono per conoscere questo personaggio.
Se comincio io,
comincia tu.
In realtà i miei due film che vi porto questa sera, immagino li apprezziate anche voi, non tanto oltre per un valore artistico incredibile, perché fanno parte un po' della nostra infanzia, voglio dire infanzia, adolescenza. Il primo ovviamente è Beetlejuice.
Fai capire che siamo vecchi. Infanzia.
Adolescenza, caro mia. Beetlejuice, Spiritello Porcello, questo era l'adattamento italiano del
sempre
film.
Sempre grandi adattamenti dei titoli.
Del 1900.
Però, scusatemi, è vero, sempre adattamenti creativi, eccetera. Però questo è vero, cioè il sottotitolo azzecca il personaggio.
Film del 1988, scritto da Michael McDowell e Warren Schakarin, che scriverà anche il film successivo insieme ad altri autori. Le musiche ovviamente di Danny Elfman, che fa un lavoro straordinario. Qui abbiamo detto prima, Michael Keaton che fa Beetlejuice, Alec Baldwin che fa Adam Maitland, Gina Davis, Barbara Maitland prima che impazzisse,
prima che facesse fallire la Canolo.
Esatto, è giusto. Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz, che torna anche in Beetlejuice insieme a Catherine O'Hara e Jeffrey Jones.
Jeffrey Jones non torna. Guarda, ecco, quello del sequel credo che personalmente sia la cosa più bella del film.
L'ho recuperato, devo dire che quelle sono le scene più interessanti, e dove c'è proprio Burton che ci gioca parecchio. Devo dire che Warren Radder in quel periodo se la batteva nel mio cuore con un altro personaggio che era Jennifer Connelly, ma ve lo spiegherò subito.
No, vabbè, io per me continua a vincere Jennifer
Connelly, certo. Allora, rifacendo i conti alla mano, vi dico una cosa proprio del mio personale.
Privata.
Questo film dovrebbe essere, se ho fatto bene i conti, il terzo film assoluto che ho visto al cinema. E se la batte, credo, primo e secondo posto con Labyrinth. Sono quasi sicuro che il mio primo film sia Labyrinth con Jennifer Connelly, per cui il primo amore non si scorda mai, e di Jim Henson dell'87. E un tremone pazzesco, ma che io adorai da ragazzino, perché era girato da Dio, e poi c'era Christian Bale, che aveva praticamente la mia età, che è L'Impero del Sole di Steven Spielberg, che è uscito nell'87, ma adesso è arrivato a cavallo tra 87 e 88 in Italia. Io lo ricordo benissimo, e credo che sia il secondo film che ho visto in assoluto.
Pensa che i primi tre titoli che mi ricordo da bambino sono il film di Heidi, Nati con la camicia e Superman 3.
pensa te. No, questi sono sicuramente tra i primissimi, non so se ho visto qualcosa prima, però sicuramente
tra i primi che ricordo,
tra, diciamo, i primi che ricordo,
che avevi un cervello
al cinema, attenzione al cinema. Comunque, che dire, mi hanno abbastanza scosso questi tre film. In questa seconda opera, come lungometraggio, ci sono quegli elementi visivi e narrativi che si sono subito cristallizzati e che ritroveremo immediatamente anche nei film successivi, anche quando farai i blockbuster. Ci sono sempre,
ci mette sempre questi elementi.
La favola gotica, la commedia grottesca, dalle sfumature dark, un po' creepy, e anche molta animazione stop motion. Dimentichiamo che molti degli effetti speciali pratici, non solo le bestie che si vedono, ma sono realizzate tutte in stop motion. Anche,
anche perché all'epoca,
vabbè, o facevi così o facevi così.
I serpentoni.
I serpentoni, beh, esatto. Beh, il secondo film, l'avete capito, è successivo, è dell'anno successivo, perché è dell'89, che è Batman, quel cinecomics
primo, Antelitteram.
Antelitteram incredibile, sempre Danny Elfman che scrive le musiche, fa un tema che è spaziale. Basta sentire le prime note anche lì, ricorda un po' John Williams per epicità evocativa.
Al punto che spesso altri prodotti successivi su Batman, esatto, ricicciano o, come dire, reinterpretano sempre quel tema lì.
Michael Keaton torna nel panel di Bruce Wayne, Jack Nicholson, Kim Basinger che fa Vicky Vale, Billy Dee Williams, non me lo ricordavo, che faceva Harvey Dent, e Jack Palance che fa il boss del personaggio del Joker, anche lui un attore che in Italia qua insomma ne ha fatte di cotte e di crude. Volevo dirvi una curiosità, perché l'ho scoperta ritornando sui miei passi, ma sapete che per il ruolo di Batman erano stati valutati come attori Mel Gibson, Dennis Quaid, Kevin Costner, Harrison Ford, che tanto ormai lui faceva tutti da quando aveva smesso di fare il carpentiere, Charlie Sheen, non l'avrei mai pensato, Charlie Sheen
come Batman,
Pierce Brosnan, ci avrei fatto un pensierino su.
Non hai citato Pino la lavatrice, eh?
Pino la lavatrice non c'era. Tom Selleck e Bill Murray che fa
Tom Selleck con i baffoni.
Tom Selleck con i baffoni,
poi, certo, poi glieli toglievano in CGI,
no, che faceva Armando.
Ah, io vi scusate questa cosa dei baffoni, io vi ricordo che c'è una bellissima puntata del Batman seriale anni 60 in cui Batman rischia di essere smascherato, cioè il cattivo che ha capito che Bruce Wayne è Batman, quindi uno degli alleati di Batman si presenta con il costume da Batman per scagionare l'identità segreta.
Gordon. Ed è
no,
Gordon.
No, che Gordon, è Alfred con i baffoni bianchi che spuntano dalla maschera. E a parte il fatto che Alfred è secco come un'acciuga, nessuno si rende
perché
conto.
Ricordo anche Gordon aveva i baffi, me ne
sì, però era Alfred.
Non vi dico che avevano pensato per il cattivo. C'è Jack Nicholson che fa il Joker, fa uno dei Joker più impressionanti della storia del cinema. Però avevano pensato a Tim Curry, che
sta
previsto. William Dafoe, che in quel periodo era abbastanza giovane.
Sì, era agli inizi.
David Bowie, purtroppo era il re dei goblin, che così cosa gli voglio dire?
Però ce l'avrei visto. Vabbè, cosa non avrebbe potuto fare?
Robin Williams e James Wood. James Wood, la sua pacatezza, non l'avevi visto fare.
James Wood che fa Joker, non lo riesco proprio a immaginare.
Allora, in realtà, io ricordo moltissimo, a parte il film e tutto quello che ha generato, per innanzitutto un evento mediatico senza precedenti, scandito da un album di Prince di quel periodo, che esatto, la famosa Bad Dance,
The Bad Dance,
che in quel periodo erano i tempi di MTV, insomma in televisione passava praticamente tutti i giorni, tutto il giorno, e quindi anche chi non voleva vederlo sto Batman se lo doveva vedere praticamente. Comunque, come nei fumetti dell'uomo pipistrello pre-Miller e post-Miller, nel cinema c'è un Batman pre-Barton, zero, se non consideriamo la serie TV degli anni 80, e post-Barton, quindi tutte le produzioni successive che hanno dovuto volente o nolente fare i conti in questo primo grande film. Sì. In tutti i film successivi comunque la presenza di Barton è stata in qualche modo
anche proprio nell'approccio all'adattamento di prodotti dai fumetti. Eccetera,
esatto.
Ricordiamoci che ha letto per tantissimo tempo la questione della maschera di Batman che bloccava il collo, che nasce appunto nel costume di Batman
di plastica,
e si sono portati avanti fino all'ultima trilogia di Nolan.
Dove finalmente gli hanno fatto snodabile.
Ricordo un bellissimo fumetto che era uscito alcuni anni fa, un bel po' di anni fa, che si chiamava Real Life, una roba del genere, dove reinterpretavano i tre iconici personaggi della DC in una chiave realistica, e quello su Batman c'era questo bambino con dei problemi di ritardo che era un appassionato del Batman anni 70 e che ha un vero e proprio trauma quando va al cinema a vedere il film di Tim Burton. Fantastico. Perché non riconosce il personaggio.
Fantastico.
E quella roba è molto figa. Matteo, dici le tue.
Già a me tocca.
Ah no, scusa, ci sono prima io. Ci sono prima io. Scusa, ero...
Io lo faccio.
Si è prenotato. Si è prenotato.
No, proprietà commutativa.
Allora, io anch'io ho scelto i miei due preferiti di Burton. Almeno l'apice, perché sì, ne ho più di uno. Ma in particolare, probabilmente il film del cuore di Burton per me è Ed Wood. Perché mescola talmente tante cose. Sì, è vero, è un biopic su un regista assurdo, perché Ed Wood è quello che è unanimamente considerato il peggior regista della storia del cinema, anche se ultimamente qualcuno sta tentando di scalzarlo.
Se la batte con quello dell'appartamento. Sì,
esatto. E però, al di là di essere una bella storia, perché come ben raccontata, c'ha questa idea del bianco e nero, del portarci in quel mondo, è un lavoro che tiene dentro un sacco di altre cose. A parte che, vabbè, oltre alla tecnica buona, con scrittura ottima, ci sono delle performance pazzesche, e soprattutto in particolare quella di Martin Landau, che interpreta Bela Lugosi, che è monumentale.
Tra l'altro, film, non la colonna sonora non di Elfman, ma credo di Howard Shaw, se non sbaglio.
Sì, non era Elfman questa volta. Insieme a lui c'è Johnny Depp, e i due insieme, perché devono raccontare un legame che c'era tra i personaggi di Ed Wood e Bela Lugosi, e i due attori insieme fanno faville.
Vero, ecco,
molto bello l'adattamento italiano, ma vederlo in inglese, Martin Landau che fa l'accento, perché in italiano non mi ricordo se hanno
viene marcato un po' l'accento dei Balcani,
ma in originale Landau ha fatto proprio un lavoro di mimesi pazzesca con il modo di parlare che aveva Lugosi. Ma soprattutto, come vi dicevo, questo film, oltre ad essere un bel film in senso stretto, è anche una bellissima dichiarazione d'amore ad un certo modo di fare il cinema, ma è anche il racconto di una relazione umana, perché è duplice. Lui racconta sullo schermo la relazione artistica l'amore artistico che si era creato tra Ed Wood e Bela Lugosi, dove Ed Wood appunto in qualche modo salva un attore alla fine della carriera e della vita.
Era già oltre la fine della carriera.
Che in qualche modo era uno specchio di qualcosa che era successo allo stesso Burton, perché Burton nei suoi primi film aveva chiamato a recitare l'attore del suo cuore,
Edward Mani di Forbice,
che era Vincent Price, e Vincent Price appunto con Edward Mani di Forbice realizza il suo ultimo film e poco dopo muore anche, quindi proprio la sua ultima apparizione.
C'è un parallelismo
secondo me molto molto bello,
molto toccante,
sì, che rende a questo film qualcosa ancora in più, oltre a essere un bel film gli dà questa esplosione. L'altro mio preferito è forse un po' scontato, ma oltre l'intoccabile Nightmare Before Christmas, quando Burton finalmente torna a dirigere una sua opera in stop motion, realizza La sposa cadavere, che è un film passo uno, ma è passo uno anche con la sua vita, nel senso che è la summa della sua poetica messa in scena, è una favola creepy, deliziosa, dove è tutto in equilibrio. Dal punto di vista della narrazione, l'umorismo, l'orrore, il dramma, il romanticismo, funziona tutto, si intreccia tutto perfettamente, e vabbè, è inutile parlare della qualità visiva tecnica che è veramente, ecco, riesce, però semplicemente perché siamo più avanti nel tempo, questo è più recente, quindi la tecnologia anche della stop motion è migliorata, riesce ad andare a dei livelli superiori anche a quelli di Nightmare Before Christmas. Quindi
Matteo,
per questo sono i miei.
Ma io sono basito che non mi citate questi due film, che sono mi vedo costretto a citare.
Bravo, citali.
Io voglio dire solo una cosa, però deve finire questa roba, che io sono per ultimo perché mi rubate sempre i film. Però faccio finire.
No, ma tu puoi fare una chiosa se vuoi, puoi fare una chiosa. Anzi, potresti presentare anche il brano se vuoi,
Ma adesso posso fare io?
No,
non ho capito. Allora, innanzitutto Edward Mani di Forbice,
che abbiamo citato.
L'avete citato, ma non me lo mettete tra i preferiti. Ma che bestie
ma
siete?
Ma aspetta, stiamo parlando di... Questi erano i consigli personali.
Ma ho capito, ma siete delle bestie se non avete nel, posti... nel cuore un posticino per questo film, che sono oltre a essere proteica. L'apice da poetica bartoniana, come dicevamo, è anche uno dei pochi film basato su un'idea totalmente originale proprio di Burton. E che vabbè, molto noto per questa, quell'uso della metafora delle lame, no, al posto delle dita, che è una metafora per esplorare il tema della solitudine, dell'isolamento. E, oltre a essere il film che segna l'inizio, no, della collaborazione, sì, con Johnny Depp, cioè, allora ci sono diverse persone che lo ritengono un film molto ideologico per questa posizione netta che prende contro la masturbazione adolescenziale. Però io non sono molto d'accordo, secondo me è comunque da vedere, ecco, al di là di questa nota
vorrei il tasto De Simone.
È vero, perché non c'è l'hanno mai detto, però bisognerebbe metterlo. Simone, via delle palle, posso farlo io se vuoi.
Poi l'altro è forse uno dei miei preferiti di Burton, che è Mars Attack.
Io sono uscito dal cinema scioccato.
Mi ricordo
godutissimo.
Che
sono andato
a vederlo con un'idea. Poi lui me l'ha ribaltata completamente. Sono uscito per settimana a chiedermi: ma cosa ho visto?
Esatto.
Ma è bello e brutto? Mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Veramente scioccantissimo.
Vero, vero.
Però quando c'è l'occasione lo riguardo sempre volentieri. E ogni volta che lo riguardo mi piace di più. Che, come dicevamo all'inizio, è ispirato a una serie di carte collezionabili,
che è una roba che noi non è il corrispettivo delle nostre figurine, più o meno. All'inizio. Cioè sono queste cose che ci piacciono le carte da sole.
Su Mars Attack vi consiglio una recensione dei 400 calci.
Oh sì,
che
sì.
È una recensione particolare perché è fatta a braccio, cioè a ricordo.
Ma fantastico.
E quindi ci sono tutta una serie di cose.
I ragazzi
molto
di 400 sono
curiosi.
Fantastici quando vanno così liberi,
a braccio,
liberi.
A calci proprio.
E
a
ragazzi, calci. Ovviamente la particolarità di questo film è che è un'opera volutamente, come dire, camp, no?
Sì.
E omaggia sia i film di fantascienza degli anni 50, ma soprattutto le parodie dei B-movie derivati.
Sì, sì, sì.
È tutto completamente sopra le righe. Per quello tu entri a un certo punto, sembra, ma mi stanno prendendo per il culo, no?
Sì.
Perché poi là ci vedi tutta una serie di attoroni fuori scala. Cioè,
la brutta fine che fa, se non sbaglio, Jack Nicholson la brutta fine che fa.
Cioè c'era il Gotha di quel periodo, i più grandi attori che facevano delle robe che tu dici
tutti i overacting, tutti che facevano personaggi che dicevi ma dove li hanno presi sti
cazzi? Prima abbiamo citato Pierce Brosnan che fa un ruolo notte con la pipa
fantastico,
che c'è questa sensazione strana tra guardarlo e detto guarda, e poi c'è una sensazione cringe terribile quei volti lì che fanno quelle cose.
Fantastico.
È meravigliosa. E ovviamente questo è proprio uno scammone di Burton che fa una critica molto profonda del meccanismo stesso di Hollywood, e lo fa con gli stessi meccanismi di Hollywood. Ovviamente va malissimo, soprattutto in America, ma guarda un po'
in Europa.
Aspetti un pochino, non solo in Europa è andato bene, perché forse avevamo un po' capito.
Perché
ce la siamo presi sul personale,
perché ricordiamolo,
ecco.
Che Tim Burton è uno di noi.
Esatto. Ma soprattutto è diventato un film di cult, cioè è uno di quelli che tu quando lo riguardi ci trovi sempre una linea intelligente e non capisci come sia possibile che ci sia una cosa intelligente in questo film. E quindi veramente top. E il fatto che non me l'avete citato prima,
questo è vero.
Ne volevamo scegliere due a testa,
se no, due a te. Va detto che questo è anche uno di quei film dove vengono inseriti forse la prima volta nel film di Burton effetti
la CGI.
Esatto, effetti artigianali con
pratici.
Lui ce l'ha con la CGI e secondo me non a caso qui usa CGI, che all'epoca tra l'altro era d'avanguardia.
Vero, sì. Tanto che la roba che ha fatto poi successivamente Burton con gli effetti speciali è brutta.
Wonder, non l'ho sentito.
C'è di peggio. C'è un film che ci siamo vergognati di citare.
Dillo.
piani tedeschi.
Ma guarda quello ancora.
Quello, la parte di CGI non era male.
Non era male.
Invece,
si salva quella,
io recupererei Alice in Wonderland per
Vabbè, la lascio a Fabio.
Ma io, come anche l'altra volta per Sly, vista anche diciamo il periodo storico dove ha fatto qualcosa di buono Tim Burton, perché l'ultimo
ha fatto anche cose buone,
come hai detto, nel periodo di Alice in Wonderland lì non è che proprio l'ho apprezzato molto. Mi collego però molto a dei ricordi da me bambino, perché io comunque ero veramente piccolo quando arrivò Batman in Italia. Avevo la videocassetta rigorosamente registrata dalla TV, che ho consumato 40 volte e lo ricordo ancora
con i salti della pubblicità.
Sì, no, bellissimo Batman, quindi sicuramente è quello sopra. E poi anch'io Edward Mani di Forbici, perché era in quel periodo in cui c'era questa favola di questa
adolescente.
Diciamo che nel 90 io ero molto piccolo ancora. Vabbè, non voglio essere volgare. Però adesso soprattutto ci ricolleghiamo a un evento molto più importante di tutto quanto, cioè? Perché la settimana scorsa i nostri Nermanches ci hanno un po' paccato.
Ah, giusto.
Ma non erano per colpa loro.
No, infatti in realtà, come abbiamo già raccontato, erano stati rapiti, ma sono tornati per onorare Burton, e quindi ascoltiamo la nostra house band virtuale.
E poi l'ospite
che è già lì che ci guarda,
ci sta già ascoltando.
Allora gli diamo questo
così scappa, così scappa definitivamente.
Burtonesco.
Piena di fogli, disegna mostri, sposa gli scogli di quella Disney troppo perfetta che il suo talento non accetta. Un mondo dark vuol realizzare e mille storie far brillare. Le sue visioni sono speciali, un po' grottesche ma geniali. Il mondo suo particolare ti fa sognare e poi volare. Burton, Burton, che fantasia, trasformi il gothic in allegria, con Johnny Depp che viene e va a dar vita ai sogni. Che bella realtà, nel tuo mondo tutto può accadere.
È la canzone di un cartone animato.
Sì, sì. Sanno farsi amare.
Ma infatti la voce sembra un po' Giorgio Vanni.
Edward con lame al posto di mani, Jack dei morti tra i cristiani. Vito c'è lo spazio nel suo vestito, Batman che vola nell'infinito. Ogni personaggio un po' speciale nel tuo universo così geniale. Non serve essere belli e perfetti per essere eroi nei tuoi progetti. La diversità brilla come una stella e ogni storia diventa bella. Burton, Burton, che fantasia, trasformi il gothic in allegria, con Johnny Depp che viene e va a dar vita ai sogni e dalla realtà. Nel tuo mondo
quasi tutto
può cadere.
Che cacca.
I mostri sanno farsi amare. La sposa cadavere danza e ride, cappellaio matto nel suo giardino, mescola il tempo con il destino. Burton, Burton, che fantasia, trasformi il gothic in allegria.
Stiamo parlando del nostro amico.
Infatti, lui apprezzerà.
Apprezzerà molto.
Non sono così convinto.
I mostri sanno farsi amare. Ti parto. genio visionario. Bellissimo.
Ma quanto dura sto
magico paese? Lo straordinario. Nei tuoi film pieni di poesia, il diverso trova la sua via. E ci hai mostrato con maestria che l'oscurità può diventare magia.
3, 2, 1.
Ed eccoci qua. Allora, riflettendo sull'universo di Burton, è emerso chiaramente, l'avrete capito anche ascoltando la storia, come l'animazione rappresenti un elemento fondante del suo approccio artistico e della sua poetica. Per questo motivo abbiamo deciso di approfondire ed esplorare meglio questo aspetto, coinvolgendo qualcuno che, come dire, se ne intende come si deve, cioè un regista cinematografico, illustratore, animatore specializzato specialmente nella tecnica della stop motion.
Autore di film sperimentali, installazioni video teatrali e documentari, creatore di pellicole come Crocodile e Imago Mortis, e con una poetica dark e creepy che guarda alle Wunderkammer e registi come Peter Greenaway e Wim Wenders, è un onore, un grande piacere avere con noi Stefano Bessoni.
Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Buona serata.
Allora, ci senti innanzitutto?
Certo.
Benissimo. Grazie per non essere scappato durante
lo scempio sonoro.
Rispetto per gli artisti.
Sì, hai ragione. Fai conto di essere in un pub con una birra davanti, rilassatissimo, proprio ci facciamo una chiacchierata. Grazie ancora di essere qui con noi e cominciamo a parlare di Burton. Cominciamo
sì,
subito con Burton.
Anche perché stiamo parlando anche con un artista che è anche un esperto di
e mi fa piacere
Burton.
Che finalmente, a parte noi quattro cialtroni, ci sia un artista a parlare di un altro artista, perché noi abbiamo già detto abbastanza e anche fin troppo.
Allora, partiamo da, vorremmo sapere qual è il tuo primo incontro con Tim Burton. Qual è la prima cosa?
Ma sicuramente i primi film, cioè da Edward Mani di Forbice, ma probabilmente anche prima, credo di aver visto ai tempi degli studi, probabilmente Vincent o cose che all'epoca erano anche invedibili. Sì, cioè oggi è normale, perché comunque con la rete, con e all'epoca, ma non solo di Burton, anche di altri autori, che ne so, Yasbank Mai o altri, o li incontravi in un festival, esatto, casualmente, o era difficilissimo comunque vedere dei contenuti. Sicuramente poi mi ha colpito con Beetlejuice, Edward Mani di Forbice, con Pee-wee, diciamo che non mi aveva convinto tantissimo, perché è un film che poi va rivalutato successivamente, perché lì per lì ti sembra un'idiozia. Poi in realtà ti rendi conto di quanto Burton ci sia dentro e quanto ci siano tutti i semi, i germi di quello che poi sarà il Burton a venire, insomma. Però ancora prima Vincent è proprio il primo manifesto aperto della sua poetica, forse il più acerbo, ma il più perfetto. Quindi, aggiungendomi a quella classifica, i film preferiti che facevate
sì,
prima,
sì,
probabilmente io ci metto proprio Vincent, pochi
fantastico.
Minuti folgoranti, l'inizio di una carriera, ma come per tanti registi il primo film poi è sempre quello più sentito, più riuscito.
Più
faccio
ispirato.
Un po' un paragone con la serata di Lynch, praticamente.
Sì. Quindi hai praticamente già risposto alla domanda, perché se lo consideri già un bello shock il primo cortometraggio prodotto decentemente, ovvero Vince, penso che sia rimanga la tua opera a cui sei più legato, quindi.
Sì, anche perché poi paradossalmente, sì, prodotto in seno alla Disney,
sì,
però è il più libero in assoluto, perché in fondo gli diedero un gruzzoletto per fare esattamente quello che voleva, perché avevano aperto in Disney questa sorta di reparto per bambini speciali, ma molto dotati. E all'epoca, cioè, non si parlava neanche di concept artist o figure del genere, semplicemente c'erano questi matti molto dotati che sapevano disegnare molto bene, che però non erano in grado di stare negli schemi. Che cosa facciamo? Li mettiamo tutti in un unico reparto. E infatti lì c'erano Rick Erics, i fratelli Chiodo e tantissimi altri, che poi dopo hanno fatto poi una loro carriera, non dico folgorante come quella di Burton, però che Burton era quello che si chiudeva in uno sgabuzzino per non lavorare, cioè si strappava un dente del giudizio con le mani e imbrattava di sangue i pareti le pareti della Disney, e nonostante tutto avevano capito il suo talento e quindi se lo tenevano stretto, insomma. Quindi Vincent non è neanche un film,
no, cioè
un episodio importante,
un manifesto quasi.
sì, infatti.
Beh, ma da questo punto di vista mi viene da pensare, cioè capiamo anche qual è quel rapporto particolare che ha Burton poi con tutto l'universo delle filastrocche, delle rime, come quelli che insomma esplodono in opere come Nightmare Before Christmas e altri. Ma secondo te questo elemento sonoro influenza in qualche modo anche l'approccio visivo nell'illustratore per creare quello che è il suo mondo, e c'è qualcosa di simile anche nel tuo lavoro?
Io ci vedo un parallelismo.
Ci sono dei paralleli secondo te da questo punto di vista?
Bah, sicuramente sì, perché poi a parte che è chiaro che Burton mi ha influenzato in maniera indiretta, anzi più che influenzato probabilmente mi ha infettato. Cioè, è differente perché è talmente famoso, talmente pop da averlo subito per tantissimi anni pur senza rendermene conto, mentre che ne so, Peter Greenaway è una scelta proprio di partenza, diventa il tuo mentore, vai avanti perché lo segui. Fino a un certo punto Burton l'ho anche negato, perché anche un po' stanco di sentirmi dire le tue cose sembrano quelle di Tim Burton, il Tim Burton italiano, e poi in realtà non è neanche così. Però
a me è piaciuto, scusa se ti interrompo, una definizione che hai dato sul fatto, su questa cosa qua, hai detto una volta in un'intervista, senti forse un legame quasi da fratello, nel senso che c'è una componente quasi familiare, indipendentemente dal fatto che tu l'abbia dovuto subire, come si subiscono magari certi fratelli con cui si bisticcia, si odia.
È esattamente così, perché se Peter Green ve lo posso considerare un padre,
ottimo.
Burton è un fratello maggiore, ma quel fratello maggiore che tu rispetti, ami perché fa parte della tua famiglia, ma al tempo stesso odi. E non ne puoi più di sentirti dire lo vedi lui che è bravo, lo vedi lui che fa, e quindi ogni volta dice sì, vabbè, però che rottura,
è giusto.
C'è anche dell'altro,
insomma. Poi anche bravo ma anche meno, nel senso che poi a un certo punto forse ha mollato un po' il colpo da quel punto di vista, però non vogliamo infierire,
fagocitato.
A parte gli scherzi, sì, è un discorso molto, molto complesso, certo, perché comunque il talento innato
c'è,
la bravura, la follia geniale c'è e rimane tuttora, però c'è un confronto continuo con un sistema produttivo,
bravo,
che chiaramente tende a strangolare e a fagocitare.
Certo.
E lui stesso ha trovato, secondo me, un sistema anche evolutivo per resistere a tutto questo, che consiste nel distaccarsi il più possibile da quello che fa. Quindi non scrive, non lavora direttamente, lui getta lì il barlume di un'idea, lo fa sviluppare, mantiene sempre quel distacco che gli permette poi di realizzare, di portare a casa il lavoro.
E mantenere anche una lucidità emotiva, perché immagino che sia comunque quel mondo ti stritola, che se ne dica, no, puoi essere artista finché vuoi, ma
non è lui che si è imposto, è il sistema che gli ha permesso di far tutto questo, perché hanno capito che facendolo giocare libero potevano fare tanti e tanti milioni di dollari. È un po' un discorso complesso,
sì, sì, sì.
E tanti altri autori indipendenti anche negli Stati Uniti, comunque con ugual talento, non hanno trovato quella giusta pietra filosofale che gli ha permesso di trasformare, certo, il proprio lavoro in soldi, e quindi poi non gli è stato permesso di andare avanti. Quindi comunque anche questa è da una parte una fortuna, dall'altra è una forma di bravura, quindi ci sta. È chiaro che se Tim Burton non fosse nato a Burbank, probabilmente oggi non staremmo qui a parlare di lui, bastava che fosse nato a 1000 chilometri di distanza, e con il suo carattere non sarebbe mai arrivato negli studi Disney, non avrebbe mai frequentato delle scuole e chissà, probabilmente sarebbe stato bullizzato, bistrattato e avrebbe fatto tutt'altro.
Magari qualcuno un bel giorno avrebbe fatto un film come quello che Burton ha fatto nei confronti di Ed Wood,
esatto, parlando di questo pazzo scriteriato.
Comunque credo che questo suo distacco, appunto, questa diciamo tecnica, metodologia che lui utilizza sia anche proprio per salvaguardare se stesso la propria salute mentale, tra virgolette, visto comunque, come raccontavamo, anche i problemi che ha avuto la produzione, ad esempio, di Batman, appunto, quel fatto che lui odiasse fare quasi quei film per la produzione che mette sempre i bastoni fra le ruote, comunque ponesse dei paletti, dei limiti che lui, come appunto da battitore libero, come l'abbiamo descritto, naturalmente non voleva.
Ma anche lì, anche quando lui lavora completamente libero, come per esempio su Edward Mani di Forbice o su altri film, si affida, che so, a Carolyn Thompson, che gli scrive quel capolavoro di sceneggiatura che gli permette di far funzionare delle idee che magari lavorando direttamente avrebbe perso di vista, perché comunque come autori si tende sempre a strafare, a voler mettere tutto, a non calibrare, invece ecco l'intelligenza di sapersi affidare ai collaboratori, alle sensibilità giuste per far sì che poi i progetti escano bene. Insomma.
Hai capito Snyder? Hai capito?
No, evitiamo di citarlo anche questa puntata, per favore.
Sì, ma abbiamo un esempio lampante che è l'ultimo Coppola con Megalopolis, no?
Vero!
Quando, cioè, comunque un regista che è un genio, che ha creato dei capolavori, però non ha più paletti, non ha più nessun guinzaglio che lo tiene fermo, ecco lì che il lavoro tende a sfuggire di mano e credo che...
È un bel esempio il tuo, sai?
Sì,
perché
proprio oltretutto a chiusura di una carriera folgorante. Sì,
infatti. Non gli si può di nulla, Francis.
No, infatti.
Però gli è scappato il giocattolo, come dire, da un certo punto di vista. C'è un po'.
Sì,
ma è complicato.
Sì, esatto.
È un altro discorso.
Esatto. Però mi aggancio un'altra cosa, visto che appunto nel film di Coppola ce n'è tantissima. Burton, che appunto ha portato anche al grande pubblico l'animazione in stop motion a un certo livello, è negli anni diventato molto ostile invece alla computer graphic, che secondo lui toglie l'elemento umano. Tu come ti poni, visto che anche tu sei un animatore stop motion, come la vedi questo punto di vista?
Che lavora faticosamente sulla stop motion maledetta.
Ma per me la stop motion è la forma ideale di animazione, prima di tutto perché è ancora cinema, è cinema reale e non è una vera e propria forma di animazione, anzi la considero una rianimazione. Cioè, quindi, per me l'animazione stop motion è il reanimator del mondo dell'animazione. Infatti definisco anche l'animazione stop motion l'anima nera dell'animazione. Bello. Perché è quella forma di animazione che tende a regalare la vita a ciò che in realtà la vita non ha. È legata a un concetto shelleyano, frankensteiano, di golem, di simulacro, cioè ha un aspetto demiurgico, per cui l'animatore stop motion crea un qualcosa, una creatura che è inerte, è morta, e poi attraverso la magia, attraverso l'energia di quella forma di animazione, gli regala la vita. E tra l'altro, proprio in questi giorni è stato presentato a Torino, che comunque è vecchio di un anno, il nuovo film di Robert Morgan, che si intitola proprio Stop Motion, e va ad affrontare gli aspetti oscuri proprio dell'animazione stop motion, quindi quando il burattino sfugge di mano, quando il burattino si nutre del suo stesso creatore, quindi comunque c'è una componente macabra. E
che questa cosa mi sembra di averla vista anche in qualche spezzone dei tuoi film, se non erro.
Sì, vabbè, io non sono propriamente solare, quindi no. Il motivo per cui ho scelto di e neanche di lavorare, perché poi veramente di cose ne ho fatte pochissime, ma di sperimentare con l'animazione stop motion è proprio quell'aspetto oscuro, perturbante che è insito in questa forma di animazione.
Deve avere la vita,
non dimentichiamo,
mani,
la vita che nasce, sì, nasce parallelamente a, quasi parallelamente all'invenzione della storia del cinema. I primi pionieri tipo Starevich vanno ad animare scheletri, insetti, animali imbalsamati, bambole rotte. Se voi pensate allo scompiglio che creò la prima proiezione con un treno che stava per uscire dallo schermo, no? Con le persone che si alzano, ma pochi anni più tardi, con persone che non erano avvezze alla proiezione cinematografica, vedere uno scheletro che si anima, una bambola rotta che esce da un baule, cioè che impressione poteva fare, a differenza invece di topolini, paperini disegnati, che comunque hanno un qualcosa di molto più rassicurante, per cui lì parte un binario parallelo, che poi finisce.
No, scusa, ma c'è una certa sfacciataggine nell'animazione, quella in stop motion, perché oggi si tende ad andare sull'animazione che è più simile possibile a, è trasparente, invisibile, verso quello che è più simile alla realtà, mentre la stop motion lo dichiara: ragazzi, io sono una maledetta animazione, lasciatemi stare. Io ci sento questa... È un parallelo con l'arte 8-bit. Che quello,
sì, quella è un'altra roba.
Io ci vedo sempre qualcosa così, quindi...
Deve assolutamente esserlo. Infatti, in quei casi che ormai sono abbastanza lampanti, dove si è ibridata con la CG Animation ed è diventata una forma di animazione perfetta, vedi i film di Laika, che sono la casa di produzione di Coraline, Paranorma, Box Trolls... Addirittura si è creata una visione interna che ha portato poi alla creazione, sempre a Portland, di un'altra società che si occupa di stop motion, che è Shadow Machine, che invece difende la riconoscibilità e la purezza dell'animazione stop motion. Quindi c'è assolutamente, e tra l'altro deve mantenere una dimensione quasi, quasi artigianale e... molti autori come Wes Anderson, Charlie Kaufman o altri l'hanno capito e quindi creano dei film più adulti, più neri, che vanno in questa direzione, mentre dove la stop motion tende a diventare cinema d'animazione per famiglie, probabilmente non ha troppo ragion d'essere.
Certo.
Ma poi parliamoci chiaro, se a un certo punto non riesco a riconoscerla che è stop motion, no? Quindi perdendo quella caratteristica principali, questo tipo di animazione molto particolare, caratteristica, a questo punto ti sei fatto un mazzo allucinante per fare molti più fotogrammi, per fare l'animazione sempre più fluida, quindi molte più foto, molti più movimenti dei pupazzi,
e poi non
viene riconosciuto perché sembra CGI, a volte sembrano CGI spesso.
Sì, no, ma addirittura si è arrivati a fare l'animazione in stop motion ricoprendola poi con una texture in CGI per dargli quella perfezione visiva, ma non ha proprio...
Io addirittura c'è di peggio. Le ultime produzioni sui libri di Donaldson, della Donaldson e di Scheffler, prodotti negli ultimi 10-15 anni, addirittura secondo me sono fatti in 3D e simula l'effetto della stop motion. Quindi è un doppio carpiato che lì non si capisce perché. Cioè, devi per forza... O lo fai in stop motion o lo fai in 3D.
È esattamente quello che è successo su Mars Attack che citavate prima. Sì. Barton voleva che gli alieni fossero realizzati a passo 1 e poi la produzione, i tempi che non hanno permesso di poterlo fare, tant'è vero che c'era Barry Parks che avrebbe dovuto occuparsi degli alieni, aveva fatto dei test in animazione, ma non è stato poi permesso. E all'epoca aggiunsero un plugin che dava quelle imperfezioni alla CG Animation per simulare la scattosità dell'animazione stop motion. Quindi,
infatti, sì.
Diciamo che è stato un ripiego, non è stata poi una scelta
artistica.
Sì, sì. E comunque l'animazione stop motion deve a Barton il suo rilancio.
Certo.
Perché se non fosse stato per lui, sarebbe una tecnica rimasta relegata o alla sperimentazione estrema di autori, per esempio dei paesi dell'est, del nord Europa, o una tecnica per effetti speciali, però poi è arrivato al digitale, quindi diciamo che a Jurassic Park, che fa un po' il film spartiacque, sì, anche lì i dinosauri dovevano essere realizzati in stop motion, c'era Phil Tippett che se ne occupava, però l'ambiente era pronto anche economicamente per passare al digitale, quindi Phil Tippett è stato veramente messo in panchina e sostituito.
Benché le sue reference, le sue animazioni siano state utilizzate comunque come reference per il movimento dei dinosauri, quello va riconosciuto a Tippett.
Tra l'altro, se andiamo a vedere i test sull'edizione speciale sul DVD, Velociraptor si muovono molto meglio in stop motion.
Verissimo, verissimo.
Quella scattosità particolare. E quindi se non ci fosse stato Burton nell'inizio anni 90, con Vincent e con altri esperimenti, perché poi tutti gli effetti di Beetlejuice e altre cose, anche su Pee-wee è pieno di inserti in stop motion, ma se lui non avesse preso proprio la decisione drastica di regalare al cinema mainstream il primo vero grande film in animazione stop motion, che è Nightmare Before Christmas, probabilmente l'ambiente non avrebbe capito che era una tecnica al paro di tante altre per poter raccontare storie al cinema. Certo. Quindi questo... ed è lui che poi ha rappresentato anche l'ulteriore passaggio, perché Nightmare Before Christmas è stato ancora realizzato in pellicola, quindi con macchine Panavision molto ingombranti, e all'epoca si lavorava alla cieca praticamente. Poi è bello dire si lavorava alla cieca per la stop motion, perché i più grandi maestri dell'animazione stop motion provengono dalla Repubblica Ceca. Quindi dire alla cieca vuol dire sia lavorare alla Jens Bankmeier, alla Giri Trinca, ma animare senza vedere un cazzo praticamente.
Certo.
Finché si lavorava in pellicola, tu finché non sviluppavi la pellicola non sapevi quello che poteva essere stato il risultato, e quindi estremamente, estremamente più difficile. Burton con la sua equipe permette di fare il passaggio dall'analogico, dalla pellicola al digitale, ma non solo, di avere la grossa intuizione che non è necessario utilizzare delle macchine da presa, ma basta utilizzare delle fotocamere, quindi molto più ridotte come dimensioni, quindi con un approccio nei confronti dell'inquadratura non più teatrale, ma con la possibilità di entrare, di volare, di girare.
Può sembrare una scemenza, ma è l'uovo di Colombo.
Oggi
sembra una scemenza, ma allora è stato veramente l'uovo di Colombo.
Ecco,
e oggi noi siamo in grado di fare delle animazioni in 4K con un'app per smartphone gratuita che permette in pochissimi minuti di realizzare dei contenuti in animazione, e tutto questo grazie all'evoluzione che c'è stata. Certo. Poi è una storia bella perché c'è anche dello spionaggio industriale.
No,
dentro.
Ti prego.
Adesso vogliamo sapere.
Stefano, ferma lì. Se c'è l'ingrippole, vogliamo
ce lo devi raccontare.
No, un inghippo anche abbastanza grosso, perché noi sullo sdoganamento dell'animazione stop motion parliamo sempre di Tim Burton.
Sì.
Ma quando ci sono questi grossi film, c'è un nome che figura, ma c'è un altro regista che lavora nell'ombra.
Certo.
Nel caso di Nightmare Before Christmas è Henry Selick.
Sì.
Henry Selick, nonostante sia stato sempre dichiarato, ma è stato considerato da tutti, fino a un certo punto, un membro della troupe e non il regista, del film. Okay. Perché nel titolo figura Tim Burton, secondo Nightmare Before Christmas. Ma Burton andava a vedere, non dico occasionalmente, abbastanza regolarmente, quello che Harry Selick faceva, ma era lui che poi decideva mettere in piedi le inquadrature, come animare, come riprendere le ottiche, perché poi parliamoci chiaro, il cinema di Burton, c'è cinema e cinema. C'è cinema che è riconoscibile dallo stile di regia, e che ne so, quello di Ridley Scott, di Cameron e di tantissimi altri, e il cinema che invece è di visione, cioè quello che è riconoscibile attraverso quello che viene messo davanti alla macchina da presa.
Sì.
Tim Burton è uno di questi, cioè certo. È il mondo che lui crea, sono i personaggi, la storia che racconta, non certamente i virtuosismi tecnici.
Vero.
Quindi tutto quel tipo di lavoro è stato fatto da Selick, completamente dimenticato anche per anni, nonostante sì. fosse stato accreditato. Poi realizzò successivamente anche James e la pesca gigante.
Sì, l'abbiamo
cose.
Citato prima.
Però, è sempre stato Burton fino a un certo punto, tanto da arrivare quasi a una disputa sindacale e dal film successivo in poi La sposa cadavere, che il co-regista era Johnson, il nome del regista doveva legalmente figurare proprio a livello contrattuale, in modo tale che non si ripetesse,
non fosse fagocitato da quello di Burton.
Sì. In poche parole, Selick è rimasto talmente scottato da questa cosa che cercava il modo di far capire al mondo che in realtà lui era un grande maestro di stop motion al pari di Tim Burton, se non superiore, cosa che poi è riuscito a fare realizzando Coraline,
certo,
perché
sì,
la regia è sua. Quindi lui che cosa ha fatto? Insieme a Travis Knight, che è praticamente il figlio del proprietario dell'industria Nike di abbigliamento sportivo,
sì,
scarpe, che aveva sempre avuto una fissazione per l'animazione stop motion e non voleva seguire le orme di famiglia, impuntandosi, facendo il capriccioso, chiese al padre di dargli dei capitali per poter fare animazione stop motion. Il padre, che chiaramente è grandissimo imprenditore, non gli disse di no, ma gli disse: ok, io ti do questi capitali, che erano tanti, questa fabbrica che non utilizzo a Portland, in Oregon, tu trovati la tua squadra, dimostrami che con questa stop motion si possono fare i soldi e poi fai quello che ti pare. E allora lui che cosa fece? Andò da Harry Selick, sapendo tutto questo, lo mise al suo fianco, già sapeva che gli avrebbe affidato il primo film importante, ma sapeva che bisognava sperimentare, era il momento del passaggio dall'analogico al digitale, e quindi praticamente con i soldi del padre, sotto mentite spoglie, aprirono una società fittizia, non fittizia, comunque con un altro nome, entrarono in compartecipazione sulla sposa cadavere.
No!
Quindi praticamente furono presenti nell'ombra su tutte le lavorazioni, prendendo atto di tutte quelle che erano le innovazioni tecnologiche che hanno portato poi alle lavorazioni che oggi noi conosciamo nel campo dell'animazione stop motion, per poi riportarle e migliorarle sulla produzione di Coraline. Mentre facevano tutto questo, ingaggiarono Neil Gaiman per scrivere la sceneggiatura tratta dal romanzo, misero su, insomma, poi la cosa. Quindi è bello perché l'animazione stop motion è fatta anche di questi fatti.
È anche un po' karmica.
Esatto, esatto. C'è anche del karma in tutto questo.
Ringraziamo Michael Jordan per aver reso
possibile.
È stato bellissimo
lo scorso ottobre, che eravamo a Torino per l'inaugurazione della mostra. Al Museo Nazionale del Cinema di Tim Burton, lui presente, e a 500 metri di distanza, in un festival di settore che si chiama View Conference,
sì, la conosciamo molto bene,
Selick a presentare il suo nuovo film.
No!
I due non si sono neanche
incrociati.
Credo che sapessero che erano comunque nella stessa città nello stesso momento. Quindi...
Fantastico.
Ma l'avvocato ha detto che devono stare a 500 metri di distanza.
No, non lo so neanche.
Lo sappiamo noi.
Sì. No, però ecco, è divertente. Poi magari anche questo fa parte del gioco, diventa anche un qualcosa per parlare, per sparlare.
No, ma è bellissimo, però... ma noi siamo intanto siamo tra di noi, non ci sente nessuno, non ti preoccupare poi.
Però ecco, questo è il motivo per cui tutti i grandi film stop motion da quel momento in poi, anche se riportano il nome del regista principale nel titolo, devono avere dichiarato il nome del co-regista. È il caso del Pinocchio di Del Toro, per esempio, che ha Gustafsson come co-regista. Purtroppo, tra l'altro, è scomparso recentemente, sono quelli che hanno fatto tutta la lavorazione, ma anche su altri set, per esempio su quello di Tim Burton, su Fantastic Mr. Fox, ci fu una sorta di rivolta in Europa sul set, perché a un certo punto non ne potevano più di non incontrare il regista. Perché lui vedeva online dagli Stati Uniti quello che veniva fatto, diceva questo sì, questo no, faceva dei cambiamenti, però è un modo di lavorare anche abbastanza frustrante, quindi c'è sempre qualcuno che sta lì in prima linea, in trincea con animatori e burattini, e qualcun altro che invece poi crea il mondo e magari contemporaneamente sta girando un altro film con attori. Che è quello che poi successe proprio con Burton, perché mentre veniva realizzato Nightmare Before Christmas, in realtà lui era impegnato Batman 2,
il ritorno, esatto.
Quindi non poteva nemmeno stare dietro a progetti colossali così.
A proposito di attori in carne e ossa, di situazioni del sistema, delle cose, mi piacerebbe, visto che io ho avuto piacere di vedere il film e conosco anche Leonardo Cruciano, che aveva lavorato dietro le quinte, eccetera, volevo parlare un attimo di Imago Mortis, tuo film, dove appunto il tema della visione è importantissimo, perché è dietro anche al meccanismo narrativo della storia, perché in questa storia si parla di uno strumento, torna tutto, perché c'è uno strumento legato alla fotografia, che è il tanatoscopio, il cui obiettivo è quello di fotografare l'istante della morte. Poi lo fai in maniera piuttosto macabra, non vi racconto come, perché magari è il caso che vi recuperiate il film. Però questo film, poi quando è uscito, è un po' sparito.
Vabbè, diciamolo tutta, Imago Mortis è un film sballato. Ok, di questo sono il primo ad esserne consapevole, perché non ho avuto quel potere sia commerciale che quella forza emotiva che mi ha permesso di impormi. Cioè il discorso che facevamo prima.
Sì.
Ma anche se avessi avuto la forza emotiva non sarebbe stato possibile. Cioè è un film che è stato realizzato in una condizione di cui non siamo qui a parlare, e che non mi ha permesso poi di lavorare nel modo giusto. Quindi è un film che mi rappresenta molto dal punto di vista visivo, contenutistico, del plot, ma se andiamo a vedere poi la sceneggiatura, il montaggio, come proprio è portata avanti la storia, sono il primo a riconoscere che è un film che ha tantissimi tantissimi problemi, tant'è vero che poi dopo non mi è stato permesso di fare delle altre cose, perché chiaramente probabilmente ne ho pagato lo scotto, insomma.
Certo. Praticamente non è da dire che non hai avuto, come dire, il cut finale.
È stato un film anche molto più pesante, più autoriale, non sarebbe stato quello che hanno tentato di far credere su quel film, però probabilmente sarebbe stato molto più mio, e poi magari tutti gli insulti, tutte le cose che mi sono preso addosso sarebbero state giuste, perché era una mia responsabilità, no? Invece quando ti becchi degli insulti per qualcosa che non dipende da te, lo so che sembra una giustificazione, è proprio quello il motivo per cui ho taciuto, cioè sono stato zitto per anni, mi sono costruito un percorso differente, ecco, nel campo, facendo altre cose indipendenti, lavorando nel campo dell'illustrazione, della scrittura, dell'animazione, in modo tale da dire ok, questo sono veramente io, questo è lo Stefano sincero, e probabilmente se mi fosse stata data la possibilità di ripassare sul versante cinematografico sarebbe stato altro. Certo. Però l'ossessione, tornando al discorso di prima, per la visione, la cattura delle immagini, il fatto di non poter vivere senza immagini, senza creare immagini, era un qualcosa che stava proprio al centro del plot. Però ecco, voleva essere un film forse più ossessivo, più nero, più perturbante e meno horror, meno...
Io questo volevo sapere, perché qualcosina si intuisce. No. Qualcosa si intuisce, però purtroppo appunto sapevo anche, mi aveva raccontato all'epoca qualcosa Leonardo, che sulla produzione c'erano stati degli interventi che avevano un po' legato le mani a tutti quanti, insomma, da un certo punto di vista.
Beh, diamo atto il fatto che dell'avere l'onestà intellettuale di riconoscere certe cose e dare comunque il giusto peso al fatto che se non c'è dietro il cut finale è una denuncia che è giusto anche fare. Io sono molto solidale,
anche perché visto il racconto di prima, no?
Certo.
Di Selig, di Barto, certo. Si dimentica che il film è un prodotto fatto anche da più persone, quindi è difficile anche a volte attribuire meriti,
ma proprio poi il sistema produttivo nostrano, che chiaramente non ti permette di lavorare nel modo giusto, un numero di settimane che sono insufficienti, le continue intrusioni di persone che apparentemente fanno parte del progetto, ma che poi non sono neanche addetti ai lavori, che ti impongono in continuazione cosa fare, che ti estromettono dalla sala montaggio e montano il film al posto tuo.
Dio
e
mio,
poi
mamma mia.
Cose di questo genere. E poi alla fine l'unica cosa che posso dire è che molti produttori successivamente che hanno tentato poi di sviluppare degli altri miei progetti hanno detto che in quelle condizioni mi hanno fatto i complimenti, perché dice molte altre persone non avrebbero neanche portato il film a casa o in sala, quindi sarebbe probabilmente fallito prima. Però dico, a livello visivo, a livello di storia, se vogliamo togliere tutte quelle ingenuità e quelle stupidità che sono tipiche del genere, il film chiaramente mi rappresenta. Mi piacerebbe, ecco, non posso farlo per motivi di diritti, magari lavorarci in maniera diversa, magari affrontandolo anche in parte con l'animazione stop motion, facendo qualcosa di più sperimentale. Però forse è giusto anche lasciarsi delle cose alle spalle.
E tu hai fatto anche tantissime altre cose come illustratore. Ho visto nel tuo canale Instagram gli ultimi libri che sono usciti, la famosa. Come si chiama? Porcospino?
Pierino Porcospino.
Ne sentivo parlare. Guarda, la cosa folle. Oggi in un'altra radio ho sentito Vinicio Capossela che raccontava la storia di Pierino Porcospino e ho pensato che pochi istanti prima avevo visto la copertina sul tuo Instagram del libro che era uscito. Parlando sempre di libri, parlando sempre di Tim Burton, tuo e le tue illustrazioni sono nel libro Tim l'Eterno Fanciullo di Burbank, dove tu rivisiti alla tua maniera molti degli schizzi e molti dei disegni e molte anche delle opere che abbiamo visto nella mostra di Tim Burton. È un lavoro molto bello, perché parlare di un artista che anche da un punto di vista di produzione disegnava perfino nelle tovagliette dei diner, vedere un libro che racconta un artista attraverso i disegni di un altro artista, io ho trovato una cosa
un bellissimo
toccante,
veramente
un bel cortocircuito. Ho trovato una bellissima opera, perché più di 1000 parole, come dice il saggio, parlano le immagini, e quindi questa cosa l'ho trovata molto molto carina.
Comunque io credo che il fil rouge che spiega tutto è che Stefano, l'Italia sono parecchi chilometri da Burbank. È quello il tuo problema?
No, vabbè, ma
nel senso dove nasce,
penso che uno di noi anche in quel sistema, anche se fossi stato a Burbank probabilmente non avrei retto neanche 2 giorni all'interno delle filiere degli studi Disney. È proprio una mentalità, un modo di fare,
macinatrice
differente. E questi libri che sto facendo comunque sono dei taccuini di appunti, cioè per me sì, li trasformo in libri, ma sono delle fasi di studio che mi permettono poi di arricchire quello che è la mia ricerca poetica e espressiva. Ce l'ho qui, Tim, ve lo mostro così.
Sì. Ah, che bello, sì, fantastico, fantastico. Ecco,
questo è stato il primo volume, edito da Bakemono Lab, piccola casa editrice indipendente, ma con prodotti di grandissima qualità, con uno sguardo proprio al creepy, al macabro, al fantastico, e anche al cinema, perché abbiamo questa collana in collaborazione proprio col Museo Nazionale del Cinema. Ho appena realizzato ora il volume dedicato a Peter Greenaway.
Ho visto anche la copertina, bellissima.
Sì, tra l'altro sono contentissimo perché l'ho presentato qualche settimana fa proprio insieme a Peter Greenaway, che ha apprezzato.
Abbiamo visto le foto.
Sì, tantissimo il lavoro, ed è una cosa che non mi aspettavo, perché per me chiude un po' un cerchio, cioè avere quello che consideri il tuo mentore, quindi
e
alla fine riconosce il tuo lavoro e te ne dà merito, insomma è qualcosa, è un po' come essere adottati, no?
Vero, parlavamo di fratelli e padri, eccetera eccetera, c'è stata una carrambata praticamente, te e Peter Greenaway vi siete rincontrati, papà!
A differenza di Barton, con il quale invece ecco, ci siamo trovati a pochi metri di distanza, ma ha continuato a fare quel fratello maggiore
che fa finta di non conoscerti.
Sì, ma figurati, sono timidissimo, quindi ci mancherebbe che vado a infastidire persone di quel calibro.
Insomma. Vabbè, tra poi, timidi, anche lui non mi sembra proprio che sia proprio.
No,
uno...
ma è pazzesco vedere quello che succede quando arriva e si muove Tim Burton, c'è un delirio, un fanatismo, e anche le persone più adulte e più insospettabili
rincoglioniscono, diciamolo, rincoglioniscono.
Fan sfegatati, quindi però è bello, è proprio la potenza del suo essere pop, tanto pop, che è stato in grado, attraverso questo suo modo di fare, di rilanciare anche cose che pop non lo erano assolutamente, tipo i libri, le filastrocche di Edward Gorey o alcune cose veramente misconosciute. Grazie proprio al suo tocco magico, alla sua sensibilità, siamo arrivati a conoscere, a diffondere delle cose che altrimenti probabilmente non ci sarebbero mai arrivate. E la stop motion è una di queste.
Bella. E allora, mi guarda, sembra una bella chiosa questa.
Siamo veramente contentissimi di averti avuto con noi, e per salutarci ti chiederei l'ultimissima cosa, visto che abbiamo parlato di queste cose particolari eccetera, se ci saluti lasciandoci un consiglio di un qualcosa che dobbiamo per forza recuperare, che i nostri ascoltatori debbano recuperare, di stop motion, un film, un corto, cosa ci lasci?
Allora, vi do due consigli.
Dai, vai.
Uno, sicuro, assolutamente, perché è l'Alice di Jens Bankmeyer.
Sì.
Per metà stop motion, in parte in live action, particolare, perché il film ha richiesto quasi 3 anni di lavorazione.
Mannaia.
E quindi in realtà la bambina è stato girato in maniera progressiva. In realtà la bambina cresce dalla prima inquadratura all'ultima inquadratura, e già questa è veramente una forma di magia, di stregoneria. E poi comunque forse è una delle trasposizioni più distanti ma più vicine all'opera stessa di Lewis Carroll. Oltretutto è realizzata in animazione stop motion, con scheletri, ossa, calzini bucati, manichini e di tutto. Quindi questo è assolutamente... imprescindibile. E invece molto recente, visibile su Netflix, un film che si chiama The House, un film a 3 episodi,
bellissimo,
che rappresenta il nuovo corso dell'animazione stop motion autoriale, quindi non quella commerciale tipo Gallina in fuga, Aardman, cose di questo genere, ma quel tipo di animazione adulta che fa capire le potenzialità espressive della stop motion.
L'episodio...
E poi, se mi permettete, anche un terzo.
Sì.
Una follia assoluta, che è Mad God di Phil Tippett.
Tippett, sì.
che è quel signore che abbiamo detto, sì, che era stato messo in panchina, sì, ai tempi di Jurassic Park,
che ricordiamolo era quello che aveva animato tutta la roba di Star Wars, sì, cioè aveva proprio fatto, sì, due cosine, sì, il signore
sotto botta per diversi anni. A un certo punto si è ripreso, ha cominciato a realizzare una sua opera completamente indipendente. La leggenda dice che ci sono voluti 30 anni, sì, per finirla. In realtà la lavorazione vera e propria saranno una decina di anni, ma comunque non è un bel numero. E 3 o 4 anni fa ha portato in tutti i festival e oggi è uscito addirittura in Blu-ray, in DVD.
Volevo recuperarlo, mi manca notevole.
Che è veramente una follia assoluta in stop motion, ecco, quello probabilmente rappresenta l'aspetto incontrollabile folle di questa forma di animazione.
Bellissimo, io sono felicissimo. Grazie, siamo felicissimi di essere stato con noi. Spero che questa chiacchierata che hai fatto con noi, molto libera, molto tranquilla, ti sia piaciuta. Speriamo, la prima volta che passerai dalle parti di Torino, speriamo di incontrarci dal vivo, così ci facciamo un'altra chiacchierata.
No, ci teniamo a 500 metri.
A 500 metri, o se non dal vivo, almeno incontriamoci in stop motion.
No, va benissimo. Io, tra l'altro, ecco, sono sempre a Torino, perché approfitto per dire che tengo i miei corsi di animazione stop motion a Scuola Holden di Torino.
Ah, fantastico.
È uno dei centri dove ci si può formare per l'animazione stop motion.
Fantastico, fantastico.
Nel lavoro sono il coordinatore del corso di illustrazione e animazione allo IED di Roma,
sì,
dove è un percorso di laurea e la stop motion è messa proprio come materia nei 3 anni, quindi chi decide di farlo come percorso proprio di laurea con un titolo di studio, IED Roma, mentre chi decide di farlo con dei percorsi più brevi, mm-hmm, ma di altissima formazione professionale, questi corsi li tengo presso Scuola Holden a Torino, quindi
fantastico,
sono i due punti dove ci si può anche formare.
Ma quasi, guarda, mi sta venendo la voglia.
Stefano, grazie infinite,
grazie,
è stato un bellissimo regalo da parte tua,
grazie,
speriamo di rivederci presto, grazie ancora.
Grazie.
Ciao, ciao Stefano. Grazie,
buona serata.
Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
Ciao.
E dopo questa lunga e bellissima chiacchierata siamo alla fine, ma prima vi ricordiamo cosa succede la prossima settimana. Nella prossima puntata rimaniamo in terra di magie e streghe, ma diciamo di altro genere di livello.
Siamo interrogativi, siamo interrogativi.
Beh, rimaniamo anche con Disney, perché con Disney parleremo di Agatha All Along su Disney+.
Che palle!
Ci tocca.
Il mio commento non era questo, però vuoi mettermi parole in bocca?
E non mettiamo in bocca cose che non vuole tenere in bocca.
Ma intanto vi ricordiamo, a voi che ci state ascoltando, che ci state guardando se siete su YouTube, voi dovete mettere un mi piace, dovete mettere un segui, dovete cliccare
la campanellina.
Dai. Fate ding ding ding. E commentate, lasciateci un commento se volete dire se vi è piaciuta questa chiacchierata, se volete che ne facciamo delle altre,
sì,
se volete zittire il De Simone in qualche modo,
sì, se volete anche consigliarci un nome, un cognome, un genere, animali, un vegetali, per una monografia, ditecelo. Non la faremo.
Se siete un avvocato della Disney che ci deve mandare
soprattutto,
basta un messaggio,
sì,
solo.
Sì. Per il resto direi che abbiamo detto tutto. Quindi non ci resta che dirvi ci rivediamo la settimana prossima,
yes,
torniamo
19
al nostro 19. Classico orario dalle 19 tutti i mercoledì e poi in podcast dove volete. Rimane solo il nostro promemoria,
che è uno solo, vero?
Ricordatevi, chi non ci ascolta
è un birimbino.
È una certa. A quest'ora io sarei già lavaggio denti, attenzione.
Ragazzi, però abbiamo scoperto gli altarini.
Che belli gli altarini, che bello. Grazie Stefano, è stato bellissimo.
Però posso dire che batto un po' pezzo di merda, lo è.
What are you?
I'm Batman.
Radio Home. Sono come suono.